Radio Radio presenta Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.
Di 30 gennaio 10-12 minuti, buongiorno a tutti, buona settimana, buongiorno a Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità, pronto per noi come tutte le mattine.
Buongiorno Francesco, ciao. Ben trovato, buon inizio della settimana, guarda, sono così contento di vederti che oggi voglio farti un regalo.
So che tu ci tenevi.
E allora ti informo che domani sera la trasmissione Report, come tu sai, grande trasmissione di inchiesta, si occuperà
questa sera,
perché si occuperà del tuo caro amico Aboubakar Soumaoro. Tu non vedevi l'ora, no?
Rivederlo,
cioè, ci tenevi e io così per visto che insomma rischiavi di perderla,
certo.
No? Se non te l'avessi ricordato,
grazie,
te la saresti persa, invece io voglio così tanto bene che ti ricordo cosa insomma devi vedere questa sera una volta finito di lavorare.
Posso
anticipare persino, pensa ai temi, no?
Di che parleranno?
Indovina, se parlano di Soumaoro, indovina come ne parlano, no?
Perché ne parleranno benissimo.
Sono andati a trovare persino, ti ricordi Francesco Caruso? Deputato di Rifondazione Comunista, è stato uno dei capi storici dei No Global, dei centri sociali, insomma, poi è un po' sparito, anche onorevolmente devo dire, la politica non è uno di quelli che si siano poi riciclati da altre parti, insomma, è tornato a fare le sue...
Non è un Giarrusso, povero Giarrusso,
però io vorrei spezzare una lancia a favore di Giarrusso. Io lo trovo simpatico, non so, io Giarrusso lo trovo simpatico, capisco insomma che uno, come si dice, deve campare, no? Da qualche parte,
certo,
insomma,
sì.
bisogna andare. Vabbè.
Certo.
Il resto lui è sempre stato Giarrusso, sì, prendiamoci un attimo per commentarlo.
Sì.
Giarrusso è sempre stato, no, vicino al PD. Ti ricordi quando per esempio parlava del partito di Bibbiano, no?
La famosa regione di
Bonaccini, ma evidentemente ne parlava perché voleva iscriversi. Siamo noi che non abbiamo capito, no? La cosa. Adesso quindi insomma Giarrusso dai 5 Stelle va a sostegno di Bonaccini proprio lì nella regione. Del resto voglio dire, l'altro che poi quello che ha inventato proprio questo tema, Di Maio, insomma, è stato abbastanza precursore, no? In questo
senso, criticato
il PD. Anzi, lui incredibilmente, dopo aver chiesto l'impeachment per il Presidente della Repubblica, è diventato proprio uno invece dei corazzieri, di quelli più graditi al Quirinale. Comunque, insomma, sono le belle cose che succedono nella politica italiana. Per tornare però, non deviamo, perché ci tenevo proprio a raccontarti questa cosa di Aboubakar Soumaoro. La trasmissione Report è andata a cercare Francesco Caruso, ex leader dei No Global, il quale, insomma, anche meritoriamente, perché poi... tante volte chi smette di stare in Parlamento poi finisce anche con l'impegno politico, con le attività, invece lui no, lui continua a darsi da fare, continua a essere impegnato nel sociale, ovviamente con le sue idee, con le sue posizioni, e qualche mese fa, durante la pandemia, ha partecipato assieme a Aboubakar Soumaoro a una raccolta di fondi che si chiamava Cibo e Diritti. Cosa serviva? Serviva a raccogliere soldi per i braccianti che non potevano lavorare, mi sembra una cosa anche molto nobile, e a organizzare questa raccolta fondi sono stati appunto Caruso e Soumaoro. Qual è il problema? Che hanno raccolto in tutto un sacco di soldi, circa 225.000 euro, insomma una cifra importante che può cambiare le vite di tante persone in un momento difficile. E qual è il problema? Il problema è che i conti non tornano, perché Report è andato a chiedere a Caruso insomma come sono stati spesi questi soldi, e ci è andato non a caso, ci è andato perché alcuni ex compagni, collaboratori di Soumaoro lo hanno accusato tempo fa in una lettera, no, questa attivisti di questa Lega Braccianti che aveva fondato Soumahoro, lo avevano accusato in una lettera di essersi intascato sostanzialmente dei soldi che sarebbero stati di questa associazione, soldi derivati da raccolte benefiche che invece sono spariti. E quindi sapete che la vicenda giudiziaria in corso non riguarda direttamente Soumahoro, ma riguarda la moglie, la suocera, la gestione di varie cooperative. Soumahoro non si è dimesso ovviamente dal Parlamento, è stato allontanato politicamente da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che hanno preso le distanze, si sono anche abbastanza arrabbiati con lui dopo averlo candidato. Lui non si è dimesso, è passato nel gruppo misto e l'altro giorno è riapparso pubblicamente, è andato al porto di La Spezia ad accogliere i migranti arrivati con la Geo Barents. Diciamo che insomma sta cercando di ritornare a far politica lasciando andare in cavalleria, no, questa vicenda. E a quanto pare però non è proprio il momento, anche perché lui non è che abbia chiarito granché, no, sul suo ruolo in tutto questo giro di soldi. Report è andato a chiedergli che cosa, no, abbia fatto con i soldi di questa raccolta fondi della pandemia, 225.000 euro, e Soumahoro dice: ma io sono tutte qua le spese rendicontate, tutto a posto, ho fatto vedere dei bilanci. In realtà però risulta che lui non abbia le fatture, no? Gli hanno chiesto di mostrarle, lui non ce le aveva, e il problema è che la sua ricostruzione differisce totalmente da quella che fa Caruso, che ha litigato anche lui con Soumahoro. Caruso sostanzialmente dice che all'appello, cioè facendo il conto di quanto è stato incassato, di quanto è stato speso, mancano 101.000 euro. Cioè dice: noi abbiamo incassati 225.000 in donazioni tra cibo, trasporto delle merci, costi vari che sono insomma tutti documentati per portare in giro questi beni e servizi necessari alle persone a cui dovevano finire, abbiamo speso circa 59.000 euro, 58.000 euro. Quindi mancano quanti soldi? 101.000 euro, no? Soumahoro dice: ne abbiamo spesi 159.000, lui dice: ne abbiamo spesi 58.000, qualcosa non torna. E il problema qual è? Che mentre Caruso ha ampia documentazione, Soumahoro non ne ha. Quindi ci sono 100.000 euro di beneficenza che ballano, e uno dice: dove sono finiti questi soldi? E purtroppo Boubacar Soumahoro non risponde, e questo è un vizietto che ha preso, insomma è stato poco in Parlamento ma ha preso subito il vizietto dei politici, no? Che le domande su dove hanno messo i soldi o come hanno gestito le pratiche non rispondono. E purtroppo diciamo che, nonostante insomma il nostro Francesco non gradisca tantissimo tornare su questa vicenda, che ha degli aspetti, evidentemente non bisogna poi infierire troppo e pensare, cioè, chiaramente c'è un'inchiesta giudiziaria, la giustizia farà il suo corso, però insomma politicamente è abbastanza imbarazzante, anzi decisamente imbarazzante, perché qui insomma c'è uno che ha fatto della morale, no? Il suo punto principale: aiutiamo, siamo i buoni, aiutiamo le persone che arrivano, e poi non solo ci sono le cooperative dei tuoi familiari che sfruttano i migranti, alcuni non li pagano, incassano un sacco di soldi, insomma un casino di questo genere, e poi ci sono pure le raccolte fondi in cui spariscono incredibilmente 101.000 euro. Dove sono? A Boubacar Soumahoro. Noi ti parliamo, se vuoi venire qui, anzi allora, ti invito pubblicamente, ti invitiamo, parliamone, raccontaci dove, insomma, questa persecuzione contro di te. Se vuoi venire, ovviamente sappiamo che non accetterà, figuriamoci, però noi insomma lo invitiamo pubblicamente e gli chiediamo di spiegare un po' qual è questa situazione, perché visto che lui intende continuare a far politica, no, si è presentato l'altro giorno al porto, e se si vuole liberare di quest'onda, no, di questa onda nera, di questa ombra terrificante che grava su di lui con tutte queste storie di sfruttamento di cooperative che non facevano affari come si deve, forse è il caso che ne parli, che chiarisca qualcosa, no? Perché altrimenti la sensazione che lascia nelle persone è che voglia restare incollato alla sua poltroncina e tenersi il bello stipendio da parlamentare, e poi insomma come dire, lasciare i migranti che diceva di difendere al loro destino. E non è proprio una cosa così entusiasmante, no? Perché insomma stiamo parlando tra l'altro di cifre abbastanza rilevanti, buchi neri su cui lui non ha dato spiegazioni, ad esempio come abbia fatto a ottenere il mutuo della casa e tante di queste cose. Purtroppo non è sicuramente l'unico spettacolo sgradevole che la politica italiana ci ha offerto in questi anni, ma quando ci sono di mezzo poi le questioni umanitarie diventa veramente molto molto fastidioso. Non è l'unico, non è l'unico su Mauro che deve dare delle spiegazioni, ci sono anche altri, anche molto più potenti di lui, che di spiegazioni ne debbono dare anche tante di più. Stiamo parlando in questo caso, e qui è una cosa che mi permetto l'autocitazione perché ne ho parlato io oggi, però ovviamente se non ne parliamo noi non ne parla nessuno, sui cosiddetti media, come dire, grande portata, non voglio usare la parola mainstream perché non mi piace, però insomma quello è. Cosa succede? Vi ricordate che ne abbiamo parlato qui tante volte della questione degli SMS tra Pfizer e Ursula von der Leyen, la Commissione Europea. Che cosa succede? Ursula ha scambiato con questo Albert Bourla, che è il CEO di Pfizer, cioè il capoccia, il grande capo di Pfizer, dei messaggi privati. No? Sulla, ovviamente si suppone che i due abbiano parlato privatamente dell'acquisto dei vaccini. E uno si dice, ma per quale motivo questi due devono parlare in privato con gli SMS? Che cosa si sono detti? Visto che questi vaccini li paghiamo noi, ci possono far sapere che cosa hanno trattato segretamente o, come, o meglio, privatamente? Magari non si sono detti nulla, no? Si sono solo dati degli appuntamenti, hanno parlato, hanno chiesto chiarimenti, può anche succedere, no? Voglio dire, tra due istituzioni, due persone di potere che ci si scambino delle interlocuzioni, dei messaggi. E il problema sorge quando alla von der Leyen viene chiesto di mostrare questi messaggi e lei dice non ce li ho più, li ho cancellati. Come li hai cancellati? Cioè, sei a capo della Commissione Europea, sei quella che decide su tutta la partita dei vaccini, ti scambi i messaggi con il capo di Pfizer e li cancelli? È un po' curioso. A peggiorare la situazione c'è il fatto che il Parlamento Europeo più volte ha chiesto ad Albert Bourla di presentarsi in aula per rispondere a domande, per riferire su questo caso, e Bourla, sapete che ha fatto? Come dice il cognome, no? Ci ha preso per i fondelli, cioè non si è presentato, una volta ha mandato una sua sottoposta che è venuta fondamentalmente a riderci in faccia e non ha più detto nulla di questa cosa. Adesso interviene non Orgonovo o qualcun altro, no? Su qualche terribile, cattivissimo complottista Novax e tutte le altre accuse mosse in questi anni, interviene una signora che si chiama Emily O'Reilly, no? Sapete chi è? Emily O'Reilly è a capo dell'Ombudsman europeo. Che cos'è? È un'istituzione creata dal Trattato di Maastricht che ha come, quindi un'istituzione europea ufficiale, che ha come scopo quello di tutelare i cittadini e di vigilare sulle istituzioni europee in modo che diciamo svolgano adeguatamente la sua funzione. È intervenuta questa signora France 24, il canale francese, e dice una cosa pesantissima, cioè dice proprio papale papale così: siamo stati sostanzialmente ostacolati dalla Commissione europea. La Commissione non ha ancora ammesso realmente che questi SMS, cioè quelli che si sono scambiati Ursula e Albert Bourla, esistano, ma è chiaro che ci siano. Penso che la Commissione abbia la responsabilità di fare chiarezza, anche se questo è politicamente difficile. Si tratta della fiducia dei cittadini in relazione a una questione molto importante. No, qual è il punto? Cioè, il garante, diciamo, dei cittadini, l'ombudsman europeo, il mediatore, l'avvocato del popolo europeo, anche se insomma Conte non c'entra nulla, è un'istituzione fatta per tutelare i cittadini. Dice: stiamo indagando su questa cosa dei vaccini, la Commissione europea ci ha ostacolato, che è una cosa gravissima, cioè non è che sta dicendo non sono stati, no no, ci hanno ostacolato, non ci hanno voluto mostrare i messaggi, non ci hanno voluto aiutare a far chiarezza, non ci hanno voluto spiegare che cosa sia successo e quali accordi ci siano. Ora, se lo dice persino un'autorità di questo tipo, capite che insomma un pochino c'è da preoccuparsi, perché allora le cose si possono tenere un po' sotto traccia. Insomma, a noi poveri giornalisti che chiediamo informazioni ci ridono in faccia, però persino quando si muove un'istituzione europea che è titolata a fare queste cose, forse un paio di risposte bisognerebbe darle. Ma su questo tema torniamo fra poco, io adesso do la parola a Francesco per i suoi preziosi consigli, poi torniamo a parlare anche di altre questioni che riguardano la guerra, ma non più di Soumahoro, basta con Soumahoro oggi, abbiamo finito.
Va bene, tra poco. Allora, mentre subito vi parlo di Ruega Materassi, cerchiamo di capire che ogni po' di tempo, dopo qualche anno, il materasso va cambiato, insomma, no? Anche perché ci sono dei nuovi materassi che sono, oltre che nuovi, ma sono migliori anche nella fattura per come sono fatti. E Ruega Materassi, ma a favore nostro, per riposare meglio, di più, per ottimizzare anche il tempo che passiamo a letto. Allora, oltre alla ricca gamma di materassi, di reti, di cuscini, di letti con contenitori imbottiti, Ruega è anche rivenditore delle migliori poltrone relax motorizzate e abbiamo anche un'idea molto precisa, un'offerta molto chiara. Vi proponiamo la poltrona Luna. Luna è una poltrona dotata da due silenziosi e potenti motori che consentono di regolare l'inclinazione delle gambe e dello schienale. Luna ha la funzione di messa in piedi per aiutare ad alzarsi senza sforzo. È totalmente made in Italy. Ha un sistema di rotelle a scomparsa che permette di spostarla dove si vuole, anche con la persona seduta sopra. Luna è un dispositivo medico e può essere detratta nella misura del 19% come spesa medica e gode del beneficio dell'IVA al 4% per chi ne ha diritto. C'è un super sconto radio. Qui arriviamo anche la promozione economica, da 1300 a 750 euro, praticamente la metà, quasi la metà. Lo potete fare anche andando direttamente sul sito ruegamaterassi.com e acquistando la poltrona Luna con il codice Radio TV. In fase di acquisto vi chiede un codice, scrivete Radio TV, una sola parola, e da qui, con questo codice, per noi di Radio, da 1300 quella poltrona ci costerà 750 euro. Oppure possiamo andare in uno dei 5 negozi Ruega Materassi a Roma, che si trovano in via Appia Nuova, viale Somalia, via Prati Fiscali, viale Marconi e in Prati Largo Trionfale, e andare a nome di Radio. Il gioco è fatto e abbiamo la promozione. Vi parlo anche dei negozi Phone Marketing, specializzati nella vendita di smartphone nuovi e ricondizionati con 2 anni di garanzia: tablet, notebook Apple, Huawei, Samsung, Xiaomi, Oppo, in pronta consegna a prezzi formidabili. E non è tutto: Phone Marketing acquista il vostro smartphone usato, anche rotto, e te lo paga in contanti. Offre inoltre il servizio di assistenza e anche la vendita accessori. Per richieste, per qualsiasi domanda, puoi chiamare Roberto Zaccagnini, il patron, al numero 377 28 94 183. 377 28 94 183. Anche per il franchising e per entrare a far parte dell'associazione in partecipazione con ottimi risultati. Phone Marketing vi aspetta negli store di Roma, in viale Pinturicchio 33, zona Flaminio, via dei Colli Albani 17-19, via 20 Settembre 58D, via Tuscolana 1384 e poi a Belletri, in via del Comune 49. Phonemarketing.it, scarica l'app.
Punto e a capo. In un momento in cui i mercati sono in forte tempesta, scegli il sereno.
Da sempre l'oro è la forma di investimento più sicura.
Universo Oro ti offre la migliore quotazione sul mercato per l'acquisto di oro da investimento.
Investire in oro vuol dire liquidità immediata, riacquisto garantito e un valore finanziario certo nel tempo.
Universo Oro, numero verde 813 4030. universo-oro.it. Sede a Roma, viale Eritrea 88.
Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora ti porteremo in un futuro migliore. Carrum, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Carrum, al chilometro 33,7, carreggiata interna del GRA, uscita uffici finanziari. Da Carrum trovi anche offerte vantaggiose di noleggio e, oltre alla normale manutenzione, puoi fare la revisione, sostituire i pneumatici e avere un eccellente servizio di carrozzeria. Carrum, più Volvo di così.
Voglio raccontarti una storia. Erano gli anni 60. c'era una bottega a Roma in cui si facevano i materassi a mano. Ogni volta che ci passavo mi fermavo a guardarli lavorare e pensa, oggi su uno dei loro materassi ci sei seduta sopra.
Ruega Materassi, tradizione e innovazione per il tuo comfort. Materassi selezionati dei migliori marchi e decine di letti personalizzabili perfetti per ogni esigenza e stile. Scopri i nostri 5 negozi e come contattarci su ruegamaterassi.com. Posso saltare un po'?
Prefedil presenta il sistema costruttivo realizzato con il pannello brick. Sistema che fa ottenere pareti subito pronte, a secco, resistenti ai carichi, con la possibilità di realizzare architravi e l'inserimento degli impianti, con una resistenza al fuoco EI180 e con un isolamento acustico di 60 decibel. Sistemi costruttivi Brick Fast e Brick Board. Presso il punto Prefedil di Roma, via Prenestina 956, 500 metri all'interno del GRA. Dovete costruire una parete? Passate da noi.
Dolcezza? Oggi ti porto a provare le nuove offerte da Iper La Spesa.
Ma le conosco!
Sì, ma queste sono nuove e ancora più convenienti.
Allora prendo la Magnificard, se costa meno.
Fino al primo febbraio, latte Parmalat Brick 1 litro per 4, sconto 50%, 2,79€. Latticini Santa Lucia 100 grammi per 4, sconto 40%, 2,99€. Yogurt Müller Mix Assortiti, sconto 50%, 75 centesimi.
Iper La Spesa, il risparmio ad occhi chiusi.
La nostra vita.
Il nostro benessere.
Il nostro futuro.
Insieme verso il traguardo più importante. La tua salute. Paideia International Hospital è a Roma in via Giovanni Fabbroni 6. Tecnologia e passione per la tua salute. Paideia International Hospital. Il futuro è qui. Per info e prenotazioni visita il sito paideiahospital.it o chiamalo 06 83 600 600.
Dumpling Bar è il ristorante di cucina tradizionale cinese più premiato d'Italia. La prima ravioleria di Roma che utilizza ingredienti della filiera italiana senza glutammato. Ravioli freschi realizzati a mano ogni giorno. Dumpling Bar a Piazza Meucci 1. Contattaci anche per servizio di catering, eventi o collaborazioni con il tuo locale. 344 06 58 913. Tutte le info su dumplingbar.it.
Vuoi vestire le migliori firme sportive e casual? Approfitta dei saldi da record di Noi Sport. Non perdere l'occasione. Il megastore sportivo più sportivo d'Italia ti aspetta con le migliori marche di abbigliamento tecnico e sportivo, casual e moda, scarpe e accessori per uomo, donna e bambino, scontate fino al 50%. Megastore a Capena. Noisport.it.
Ehi, hai sentito che da Arte Arredamenti ci sono i saldi fino al 60% su tutta la merce in esposizione?
Sì, saldi veri su cucine, armadi, letti, soggiorni, divani e tanto altro.
Sconti extra anche su mobili di progettazione a misura.
Corriamo subito da Arte.
Arte a Roma lo trovi in Viale dei Colli Portuensi 500, Via di Torrevecchia 1035, Via Quirino Maiorana 154, Via Ildebrando della Giovanna 1, 13° chilometro Aurelia, zona commerciale Massimina.
E anche a Lissone, vicino Milano.
Arte.it con l'H davanti.
La farmacia genovese raddoppia. Oltre alla storica sede di Zagarolo, è anche a San Cesario, a 50 metri dal casello autostradale. Aperte H24. Troverai offerte incredibili su tutti i prodotti per bambini e su tutti i cosmetici delle marche più prestigiose. Farmacia genovese a Zagarolo e a San Cesario. Per essere sempre più vicina a te.
Punto e a capo.
Torniamo da Francesco Borgonovo, eccolo, buongiorno di nuovo.
Buongiorno, eccoci ritrovati. E stavamo parlando prima, abbiamo toccato questioni migratorie ed economiche e oggi insomma c'è un servizio che vale la pena citare a proposito di migrazioni che sono sempre chiamate in causa quando si tratta di calo demografico, per dire non facciamo abbastanza figli, servono i migranti, che è una cosa che io trovo abbastanza sgradevole, perché insomma eventualmente si accolgono le persone che hanno bisogno, non per sfruttarle in qualche maniera, anche fosse per colmare diciamo la nostra situazione demografica. Il Sole 24 Ore ha una grande inchiesta in prima pagina su questo tema, di cui si qualche volta si parla così genericamente, però poi le misure insomma non sono così così spinte, diciamo. Effettivamente pare che un po' gli aiuti alla natalità funzionino, almeno in alcune nazioni come l'Ungheria, che ha sempre investito tanto su questo, e la Germania. Noi, dice il Sole 24 Ore, noi italiani siamo in fondo alla classifica europea tra i paesi meno fecondi, assieme a Malta e alla Spagna. E sembra, no, appunto, una questione così collocata a margine, no, del dibattito politico, in realtà è una delle questioni principali, uno dei problemi principali dell'Europa, perché se si smette di fare figli, poi anche a livello economico le conseguenze sono tendenzialmente disastrose. E c'è una certezza, dice il Sole 24 Ore, basandosi sui dati Eurostat, che un cittadino su tre abiti in una regione che nell'ultimo decennio ha subito un calo della popolazione, e nemmeno le migrazioni sono riuscite a mitigare il declino al sud nelle aree rurali, mentre i decessi hanno superato le nascite in molti paesi. Eurostat stima che nel 2030 nasceranno 190.000 bambini in meno rispetto al 2020, ma non tutte le nazioni chiuderanno il decennio in negativo. Ci sono, appunto, qualcuno che è riuscito con aiuti alla natalità, il paese, insomma, da questo punto di vista, che ha avuto più effetti è l'Ungheria, che da tempo incentiva la natalità, è passata da 1,25 a 1,59 figli per donna, mentre la Repubblica Ceca, che segue più o meno politiche simili, è passata da 1,51 a 1,83 figli e ha raggiunto il record detenuto storicamente dalla Francia, che però ha dati in calo da qualche anno. La Francia è un'altra nazione che ha sempre incentivato molto, ha dato molti incentivi sulle politiche della natalità, mentre la Germania, che pure in questi anni si è messa anche lei a spingere, no, su questo tipo di politiche, ha visto crescere il tasso di fertilità da 1,39 a 1,58 figli in media. Solo tre paesi hanno chiuso il 2021 con un tasso di natalità più elevato rispetto a quello del 2010, sono appunto Germania, Ungheria e Austria. In pratica in questi stati si fanno addirittura più figli oggi che all'inizio dello scorso decennio. Noi purtroppo invece, noi italiani, siamo a livelli bassissimi, siamo in questa, c'è una ampia classifica all'interno, che insomma anche abbastanza complicata. Io questi grafici fatico sempre un po' a comprenderli quando ci sono tutte queste bolle, queste bollicine che fanno molto figo, però si capisce poco. Quello che conta però sono i numeri, e i numeri sono veramente molto pesanti. Purtroppo c'è sempre in questo genere di articoli che dovrebbero insistere tanto sui fondi alla natalità. Questo governo ha provato a dare qualcosina, ovviamente come al solito sono noccioline, perché sappiamo quali siano i limiti delle nostre finanziarie. Che cosa è successo? È successo che qui da noi siamo veramente a dei livelli spaventosi, e si cerca sempre di suggerire, no, questa cosa, che per colmare il vuoto demografico, per riscaldare l'inverno demografico, servano i migranti. E io ci vedo sempre qualcosa di un po' sospetto sotto, no? Come se servisse tutto questo a giustificare le ondate migratorie. Ci fu una frase molto brutta pronunciata qualche anno fa da Emma Bonino, che disse: noi abbiamo un gigantesco giardino d'infanzia proprio di fronte, che è l'Africa, e dobbiamo utilizzare quello. Io sinceramente, quando sento queste cose, rabbrividisco. Mi sembrano dei discorsi che nemmeno all'epoca del colonialismo, c'è, cioè una forma di sfruttamento. E purtroppo ritorna questa cosa anche un pochino nell'articolo del Sole 24 Ore, no, che poi fa dire al professor Alessandro Rosina, che è un demografo piuttosto noto, che per colmare questo vuoto servono più servizi, più congedi. E questo sono d'accordo. Poi è chiaro che se uno perde un sacco di tempo al lavoro, riesce a essere indipendente economicamente più tardi, no? E poi ha stipendi bassi, quindi diciamo che non motivano a mettere su famiglia, servizi, congedi, migrazioni, per invertire la rotta demografica, dice il Sole 24 Ore. Ecco, questa cosa delle migrazioni secondo me è una grandissima bugia, anche perché poi gli immigrati, quando arrivano qui in Italia, a loro volta smettono di fare figli, o comunque cala il numero di figli che fanno, perché si adattano allo stile di vita nostro. E secondo me il problema è da ricercare lì, proprio nella mentalità, no? Nell'idea che in qualche modo il figlio sia un ostacolo. E effettivamente, insomma, c'è anche chi fa di tutto per rendere questa cosa, insomma, una una cosa molto difficile. Con questo non voglio dire che sia una sorta di dovere, no? Che bisogna fare figli per la patria, tutte queste cose. Vorrei uscire da questi dibattiti, appunto, Guelfi, Ghibellini, no? Ne abbiamo parlato tante volte di queste divisioni. Semplicemente bisognerebbe poter garantire a chi ha, vorrebbe fare figli, a chi vorrebbe avere la possibilità di riuscire, no, a avere condizioni, se non altro di vita, condizioni economiche decenti, in modo da farlo più a cuor leggero, perché poi purtroppo uno, prima di mettersi lì, no, e dire ma allora ho bisogno di questi soldi, questo tot di spese mensili, poi ovviamente oggi i bambini richiedono una serie di investimenti magari persino maggiori rispetto al passato, quindi almeno dal punto di vista economico bisognerebbe che ci fosse la possibilità, no, garantire anche il diritto a venire al mondo di queste persone. Poi se uno non vuole, nessuno deve andare a casa sua obbligarlo. Detto questo, secondo me, insomma, è passata un'idea un po' sbagliata, no, della genitorialità come un ostacolo alla carriera, come qualcosa che anche psicologicamente che non, così, che non si adatta a questi tempi, e forse invertire la rotta è prima di tutto una missione culturale. Detto questo, insomma, comunque vale la pena occuparsene, perché questo è uno dei grandissimi problemi che affliggono l'Europa e di cui si parla sempre in maniera caricaturale, oppure non se ne parla proprio perché ci si concentra su altre cose. Spostiamoci adesso sul Fatto Quotidiano, che come ogni lunedì ha un'altra grande inchiesta molto interessante, che invece riguarda la questione ucraina, che ovviamente è tornata di enorme attualità in questi giorni dopo l'incontro a Ramstein della scorsa settimana tra i vari leader internazionali, da cui sostanzialmente si è usciti con nessun avanzamento, no? Perché il punto è sempre quello: sconfiggere la Russia, rimandarla indietro, riprendersi tutti i territori, rifornire l'Ucraina di armi e carri armati, aspettare la primavera a vedere se si può organizzare una controffensiva. Questo è un po' il punto. Nel frattempo ci sono, lo sapete perché li pagate anche voi, le paghiamo anche noi, ci sono una bella serie di sanzioni che hanno contribuito a far aumentare non poco il costo dell'energia dalle nostre parti, no? Sanzioni alla Russia, sanzioni sul petrolio, c'è un embargo sul petrolio, sul gas abbiamo scelto di ridurre, come a livello europeo, i consumi, no? Quindi adesso siamo attorno a un 7% circa di gas che ci arriva dalla Russia, e poi però lì, come dire, un embargo totale non c'è. Invece sul greggio, cioè sul petrolio non raffinato, l'embargo è stato fatto, è diventato effettivo a partire dal 5 di dicembre. Non c'è solo l'embargo, c'è proprio il divieto di trasporto via mare del greggio russo verso i paesi europei. Qual è il problema? Che, come sempre, fatta la legge, trovato l'inganno, in realtà documenta questa inchiesta del Fatto, realizzata assieme a Investigate Europe e Reporters United, con fonti che vengono dai dati sulle spedizioni del Centro di Ricerca sull'Energia e l'Aria Pulita, il CREA, che è un centro internazionale che proprio si occupa di queste questioni, con dati che vengono da Marine Traffic, perché sono andati a vedere i percorsi delle varie navi. E cosa hanno scoperto questi cronisti di Investigative Europe? Hanno scoperto che dal 5 dicembre al 6 gennaio, al 5 di gennaio scorso, cioè in un mese, nel primo mese di entrata in vigore dell'embargo, in realtà il trasporto di greggio dalla Russia non si è fermato, anzi continuano ad arrivare qui delle navi. Dice il Fatto: sanzioni, il greggio russo resta un affare per le compagnie petrolifere dell'Unione Europea. In particolare ci sono compagnie greche, ma ci sono anche compagnie italiane che lo portano. Mosca, dice il Fatto, continua a trarre profitti dalle esportazioni di combustibili fossili grazie a compagnie di trasporto europee che continuano a facilitare gran parte del commercio. Embargo e tetto ai prezzi stanno riportando i guadagni della Russia a livelli più bassi rispetto allo scoppio della guerra in Ucraina, quando tra il marzo e il maggio del 2022 la Russia guadagnava 1 miliardo di euro al giorno solo dalla vendita di petrolio. Tuttavia, anche se questi guadagni sono più bassi attualmente, il CREA stima che la Russia stia ancora guadagnando, pensate, 640 milioni al giorno dagli idrocarburi. Quindi tra il 5 dicembre e il 5 gennaio dei 689 carichi di combustibili fossili che hanno lasciato i porti russi, ben 250 sono stati trasportati da petroliere, metaniere e carboniere europee e più di 100 erano destinati ai porti europei. Quindi qual è il problema? Il problema è che noi facciamo le sanzioni, rinunciamo a una parte di gas e petrolio, le bollette sono aumentate perché quando tu annunci ovviamente una riduzione poi i costi salgono, nel frattempo però a quanto risulta chi fa trasporto di greggio, di altri idrocarburi fossili, che sono i grandi nemici tra l'altro dell'Europa che vuole fare tutte le rivoluzioni verdi eliminandoli, chi trasporta e lavora queste cose ancora sta guadagnando e ovviamente guadagna anche la Russia perché non ha interrotto, anche se li ha ridotti, non ha cancellato i propri guadagni. Qual è il punto? È capire se si tratta di gente che viola semplicemente l'embargo oppure se ci sono delle scappatoie, cosa che è più facile perché poi funziona sempre così, no? Basta fare una triangolazione, è uno dei motivi per cui le sanzioni non è che funzionino granché mai nella storia. Comunque dice l'inchiesta del Fatto, c'è una scappatoia delle sanzioni che permette questi traffici. Se il greggio che proviene dai porti russi è originario di altri paesi, allora non è soggetto al divieto di importazione in Europa. Cosa vuol dire? Che nei porti russi di Novorossiysk, Ust-Luga, arrivano grandi quantità di greggio dal Kazakistan, ad esempio. 23 dei 30 traffici elencati per l'Unione Europea sono partiti da questi porti, no? Poi c'è questo terminal a Novorossiysk che fa parte del Caspian Pipeline Consortium, che invia il petrolio dal Kazakistan occidentale attraverso il suo oleodotto al porto del Mar Nero. In pratica c'è una gabola abbastanza semplice, no? Se il gas o il petrolio, il petrolio in realtà qui, partono da paesi ovviamente magari satelliti, diciamo così, della Russia, passano attraverso le centrali di gestione e smaltimento russe, allora non c'è più un problema, no? Basta che non siano russi, diciamo, denominazione di origine controllata, ma arrivino da altri stati, però sempre attraverso le infrastrutture russe. Questo permette di fatto di aggirare l'embargo. Allora la domanda è: se sì, si sono ridotti i guadagni, ma i russi guadagnavano da gas e petrolio cifre esorbitanti nei mesi passati, anzi molto di più di quello che guadagnavano negli anni precedenti, quindi hanno fatto incassi che secondo qualcuno potrebbero addirittura bastare a finanziare la guerra per altri 3 anni, se hanno fatto questo genere di incassi, se ancora non si fermano, no, le navi, perché comunque in un modo o nell'altro gli embarghi si possono aggirare, se una parte del gas che ancora acquistiamo magari facendo un altro giro o attraverso la Turchia o altrove rischia anche lì di essere, no, poi sempre il nucleo portante del nostro approvvigionamento energetico, ma allora che diamine serve fare queste sanzioni e che cosa è servito a far salire le bollette, far salire il costo della benzina? No, perché il punto è questo, cioè noi paghiamo una cosa che alla fine non sta danneggiando o non sta danneggiando più di tanto i nostri presunti avversari, no? Questi russi così cattivi, e si era detto li buttiamo giù con le sanzioni, crolleranno, imploderanno economicamente, e invece no. Invece sempre il Fatto in questa lunga inchiesta ci racconta chi è che sta andando un po' in difficoltà economicamente, e ovviamente insomma non è che sia una grandissima scoperta, però vedere la descrizione fa abbastanza impressione. Stiamo parlando ovviamente dell'Ucraina. Lì sì che la situazione, grazie, se si sta sotto le bombe è chiaro che l'economia ne risente, però succede che il PIL è crollato del 25% nel 2022, l'inflazione bestiale è arrivata al 26,6% a dicembre, un quarto della popolazione che potrebbe lavorare è disoccupata e gli stipendi, che sono rimasti ovviamente fermi, hanno appunto avuto una decurtazione pari all'inflazione, quindi significa che quasi il 30% dello stipendio se ne va grazie all'inflazione. Qual è questo quadro? Insomma, è il quadro di un paese che sta pagando duramente dal punto di vista economico questo conflitto e che vive esclusivamente grazie agli aiuti occidentali. E qui c'è un altro punto che ci fa riflettere un pochettino, perché sta vivendo l'Ucraina, grazie a aiuti che arrivano da Occidente, e hanno superato i 130 miliardi di euro. Fino a novembre gli Stati Uniti erano il principale donatore con 47 miliardi, di cui la metà in aiuti militari, perché ovviamente non ci sono solo gli aiuti militari, ci sono anche proprio quelli economici che servono ad affrontare questa crisi spaventosa. E l'Unione Europea invece adesso è diventata il primo donatore con oltre 51 miliardi, visto che ha appena deciso di varare pacchetti di aiuti per altri 18 miliardi, compresi i nuovi carri armati. Che cosa succede? Succede che qui stiamo parlando di un paese che è stato distrutto, e se non ci fosse l'afflusso di fondi internazionali sarebbe imploso sostanzialmente. Perché si investono tutti questi soldi, si mandano tutti questi aiuti? Perché siamo buoni e bravi? No, perché all'orizzonte c'è un grande business, e il business è ovviamente quello della ricostruzione di quello che si farà dopo. Qualcuno l'ha anche detto, no? Che sarà una festa per il capitalismo. Dopo la guerra, dopo aver raso al suolo intere città e aver alimentato questo conflitto, ci sarà da ricostruire, e qui si stanno già fregando le mani in tanti, pensando che potranno guadagnare dalla ricostruzione di questa nazione. Per del resto Zelensky e altri l'hanno già detto, no? L'idea è quella di aprire totalmente l'Ucraina ai capitali stranieri, quindi anche lì, insomma, diventerà nella loro visione una specie di feudo dei capitali internazionali. Purtroppo questi poi sono i lati in ombra della guerra, che ci fanno vedere cosa servono, a che cosa servono davvero questi conflitti. Francesco, detto questo, non so se ci sono un po' di domande, questioni che vogliamo affrontare in questi ultimi minuti.
Certo, messaggi volentieri. Come no? Rapidamente, però, qualche messaggio lo leggiamo. Buongiorno Radio, buongiorno Grande Borgonovo. Per far sì, scrive Stefano, che le donne italiane facciano figli, basterebbe equiparare le mamme alle lavoratrici. Se hai meno di 30 anni e hai un figlio, lo Stato dovrebbe garantirti un assegno di 1.200 euro fino al 18° anno di età del bimbo, 1.600 se figli ne fai due entro i 35 anni, e poi evidentemente elabora un piano. È scritto dall'ascoltatore. Ovviamente per cittadini italiani, di genitori italiani, se no manteniamo un esercito di Sumaoro, afferma, e buonanotte alla patria, perché il lavoro più utile e importante è quello che fanno le mamme, e poi amen se qualcuno ci rimane male.
Beh, diciamo che così è un piano un po' estremo, ovviamente si va, tutte queste cose andrebbero poi calibrate ovviamente sui cittadini italiani, quindi qui non è una questione, ripeto, etnica o razziale. Ci sono cittadini italiani, cioè persone che vengono da fuori, che sono cittadini italiani, quindi rientrano nel conto, no? Anche quando parliamo di calo demografico, tanti stranieri che sono arrivati negli anni passati, che si sono naturalizzati italiani, fanno parte di questo conto, quindi in questa prospettiva i soldi spetterebbero persino a loro, quindi mi sembra che su questo bisogna un po' ricalibrare i soldi per fare queste operazioni di questo genere. Sarebbe molto bello, evidentemente non ci sono, perché si ritiene che questo non sia un tema fondante, diciamo così. È chiaro che servono degli aiuti economici, io penso che serva anche un'azione culturale un po' differente, perché purtroppo qua c'è un anche i paesi che hanno dato aiuti, no? Le nazioni che hanno speso soldi per aiutare i più giovani, le famiglie, insomma, che volevano aumentare, poi hanno avuto sì aumenti, ma non bestiali. Che cosa vuol dire? Che tutto intorno c'è una cultura che ti spinge a fare il contrario, cioè che ti fa vedere, insomma, un pochino la natalità come qualcosa così di sgradito. Penso peraltro, persino ricevevo prima, continuo a ricevere i comunicati dei nostri amici di ultima generazione ecologisti, penso a tutte le battaglie ecologiche che si fanno per non mettere al mondo figli, perché no, la limitazione dei figli perché inquinano, che questa è una cosa estremamente diffusa, e non credete che sia, non crediate che siano cose così che diciamo per ridere, poi sono messaggi che passano nella mentalità comune. Quindi sì, sicuramente servono un sacco di soldi, però serve anche un'azione culturale. Non so se i governi europei, lo dico al nostro ascoltatore, saranno mai disposti a fare una cosa del genere. In ogni caso vorrei escludere questioni, no, su base razziale o etnica, qui si tratta semplicemente di incentivare i cittadini italiani a prescindere da tutto.
Altro messaggio: Borgonovo non parla dei 95 migranti scaricati a Carrara? Non si può mettere in imbarazzo il governo?
No, no, ma se volete ne parlo, ma possiamo parlare anche quelli di arrivati alla Spezia, arrivati altrove, perché dovremmo mettere, dove sarebbe il problema di mettere in imbarazzo il governo? Perché non ha fermato gli arrivi? Beh, ma sono settimane che lo diciamo, cioè il governo ha scelto di non fare, anche perché insomma la proposta del blocco navale era di Fratelli d'Italia, ma già gli altri due schieramenti non erano d'accordo. Salvini, che non è ministro dell'interno, ha proposto di fare lo stop, no, i porti chiusi, anche se non erano poi in realtà chiusi, ma c'erano delle restrizioni, diciamo così, adesso non è inutile riprendere tutta la pratica tecnica, e però era una visione non condivisa da Fratelli d'Italia. Hanno scelto una linea che è quella di far arrivare le navi, spostarle in altri porti che non siano solo quelli del sud, perché sono congestionati, e credo che questo dia poi anche una, come dire, faccia capire che cosa significa le varie regioni accogliere i migranti, migranti all'arrivo, e farsi carico di queste persone, quindi questo su questo punto di vista è utile, ma nessuno sta bloccando gli ingressi. Nessuno lo sta facendo, anche perché abbiamo visto che questa strategia, diciamo, subito ha suscitato scontri diretti, questo governo non li vuole. Io penso che bisognerebbe bloccare le partenze, che il blocco navale si potrebbe fare, che non sarebbe una cosa micidiale, mostruosa, disumana. Questo governo ha scelto un'altra linea più morbida, che è quella di Piantedosi. Va detto, gli va riconosciuto, che qualche risultato sta portando a livello europeo. Per esempio, qualche giorno fa si è espresso Manfred Weber, capo del Partito Popolare Europeo, che ha detto: bisogna dare una regolata alle ONG, bisogna dare una regolata agli sbarchi, e stiamo rimpatriando poche persone. Quindi quando anche il Partito Popolare Europeo, che conta qualcosa in Europa, prende una posizione del genere, vuol dire che insomma almeno il tema è stato posto con una diversità di toni notevole rispetto agli anni passati. Questo mi soddisfa? Secondo me non è abbastanza, ovviamente. Si è scelto, ripeto, di non andare, ma è chiaro, hanno scelto di non andare allo scontro frontale, di fare le cose un pezzettino alla volta, come richiede la grammatica europea, perché altrimenti si dice che ci sono i sovranisti cattivi, e vedremo come andrà a finire. Ovviamente continueremo a parlare, poi se questo imbarazza il governo, saranno affari del governo, non miei.
Francesco, grazie, buon lavoro, a domani,
grazie,
stasera
riporta,
ma ne parliamo pure tra poco con Siffredo.
Ma goditelo, allora, poi domani, sì, così domani abbiamo di che discutere, certo. te lo gusti, te lo guardi, ti diverti, ma ora qui mandiamo tanti cari saluti, chissà che non voglia venire anche lui qui
a
parlare.
Perché no, con piacere.
Tutti ben disposti a parlare con lui, sì, se vuole gli garantiamo tutti i diritti che vuole.
No, l'invito naturalmente è già partito, l'unica accortezza c'è all'ingresso la possibilità di pulire bene gli scarponi, perché è chiaro che qui teniamo tutto in ordine pulito.
Gli forniamo anche due pattine, guarda, gliele spediamo, siccome la nonna, no? Che ti metteva, lasci le scarpe fuori, due belle pattine, così siamo tutti tranquilli e tutti a posto. Se vuole siamo qui.
Va bene, a domani, grazie Francesco, buona giornata a te. Un paio di suggerimenti importanti. Il primo ci porta verso il mondo di Puma Security, la sicurezza per la nostra casa, per la nostra attività, per il nostro negozio, la nostra azienda. Puma Security in tutta Italia, con oltre 2.000 dipendenti, sedi operative distribuite in tutto il territorio nazionale, due centrali operative avanzate a Roma e a Torino. Puma Security, che offre impianti con tecnologia di ultima generazione collegati alla centrale operativa con pronto intervento, senza fili, con anti-jammer, installazione rapida, senza opere murarie, con l'applicazione, l'app per la gestione dal telefonino, il servizio SOS geolocalizzato con un doppio sistema di connettività. Questa è Puma Security, professionalità, credibilità, affidabilità a livello nazionale. Grazie alla collaborazione con noi, con Radio Radio, cosa ci offre Puma Security? Un kit per impianto di allarme a soli 199 euro, con due telecamere in omaggio e con 199 euro di elementi aggiuntivi in regalo. Puma Security, radioradio.it, il numero verde 800 27 0040, 800 27 0040. Vi parlo anche della farmacia genovese, che ha due sedi a Zagarolo e a San Cesario e ha cambiato il modo di acquistare in farmacia. Infatti, tutti i giorni dalle 10 del mattino alle 5 del pomeriggio c'è la consegna a domicilio gratuita a Zagarolo, a San Cesario e nelle zone limitrofe. Nelle farmacie genovese è possibile effettuare anche l'ECG, l'olter pressorio, l'olter cardiaco, l'ecocardiogramma, l'eco color Doppler, le visite cardiologiche, diabetologiche, ortopediche con fisioterapista e di chirurgia estetica, tamponi e analisi veloci, prenotazioni al CUP regionale. La farmacia genovese la trovi a Zagarolo in via Fabrini 1 al centro e a San Cesario in via Maremmana a 50 metri dall'uscita del casello autostradale. Quindi, sapendo che sono aperte entrambe giorno e notte 24 ore al giorno anche da Roma, in orari in cui sapete di avere difficoltà a trovare non soltanto una farmacia aperta, ma una farmacia con tutti i servizi e con tutti i prodotti che può offrirvi la farmacia genovese, sapete dove arrivare. Linea alla regia, a tra poco con Diego Fusaro e poi Sinfrido Ranucci.
Radio Radio ha presentato Punto e a capo. L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo.